ritrovati ai microfoni della web radio di Radio Domina Nostra, dove anche questa sera ci incontriamo per questo ciclo di catechesi sulla spiegazione della messa secondo il rito romano tradizionale. È la seconda puntata questa. La volta scorsa avevamo fatto un'ampia introduzione alla messa tradizionale, senza volerci soffermare sugli aspetti di una riproposizione più che necessaria di questa messa, visto che quella di Paolo VI, senza volerla demonizzare, è una messa che però ha clamorosamente fallito, oggettivamente fallito, è una messa che ha svuotato le chiese, è una messa che ha desacralizzato il rito. Il rito per sua natura prevede, ma questo in tutte le religioni, come culto, come atto di culto alla divinità, la percezione del sacro, e invece la cosiddetta svolta antropocentrica di graneriana memoria, cioè quel fatto per cui con i lavori del concilio orchestrati da Karl Rahner, teologo nebuloso, l'uomo è stato posto al centro rispetto a Dio, e la liturgia della messa poste conciliare è una liturgia senza dubbio antropocentrica. Per tante ragioni lo è, ma noi non stiamo parlando di quello. Per tante ragioni lo è comunque. Basterebbe pensare alla preghiera interminabile dei fedeli, verbosa, dove sempre al centro c'è l'uomo, oppure all'offertorio, ecco, per fare solo due esempi. E ci siamo addentrati in quella prima parte della messa che viene chiamata didattica, con le preghiere, prima della parte didattica ci sono le preghiere ai piedi dell'altare, di cui parlavamo la volta scorsa. Adesso proseguiamo con quella appunto che si chiama parte didattica. L'Assemblea Cristiana, il Popolo Santo di Dio, si prepara alla rinnovazione del sacrificio della croce con la preghiera, il canto delle lodi di Dio e la meditazione della Sacra Scrittura. E sarebbe interessante fare tutta una riflessione teologica sulla centralità della parola di Dio con la svolta conciliare. Vorrei qui dire, senza entrare nel merito, perché non possiamo approfondire tutto, che già von Balthasar si preoccupava di sapere se questa presenza senza dubbio più ampia, più circostanziata e più diffusa della parola di Dio nella nuova messa, attraverso, come sapete, l'anno A, l'anno B, l'anno C, quindi con lezionari di vario tipo, sia stato positivo o no. Lui risponde senza dubbio di sì, però vuole anche ricordare, e non è l'unico naturalmente, forse non è neanche quello più autorevole, mi riferisco nella fattispecie a Monsignor Lefebvre, che nella messa tradizionale, che è quella che esprime, riflette l'identità cattolica, non è la parola di Dio al centro nella messa, ma il sacrificio. Invece, nella messa di Paolo VI, la chiamiamo così per comodità, poi si può chiamare in molti altri modi, io la chiamo così, invece nella messa di Paolo VI si è voluta porre luteranamente, alla maniera della riforma, una sorta di, di equa centralità tra la dimensione didattica, quindi la parola di Dio, e la dimensione vera e propria dell'Eucaristia, quindi il sacrificio. In realtà non è così. Ora, se è giusto e sbagliato è un'altra cosa, ma in realtà non è così. Cioè, nella messa cattolica, quella di sempre, non è la parola di Dio al centro. Ci si lamenta da più parti, da quando con Benedetto XVI la messa tradizionale è stata resa disponibile a tutti i preti, salvo poi dover scoprire in questi anni che Bergoglio ha lavorato in questi anni per smentire questo documento di Benedetto XVI, forse il più grande atto di ritorsione da parte di Bergoglio nei confronti di Papa Benedetto, perché vi ricordo che con la Traditionis Custodes prima e poi con l'altra di cui mi sfugge il nome in questo momento, quella più recente, e ancora infine con la Rescriptum ex audientia concesso al prefetto della Congregazione per il culto divino, Bergoglio ha finito col togliere di mezzo, in termini pastorali, non solo la messa tradizionale, ma appunto il documento, il motu proprio di Benedetto XVI, qualcosa che non si era mai verificato prima. Non si era mai verificato che un papa smentisse l'immediato predecessore. Questa è una rottura non meno clamorosa di Amoris Laetitia, a mio avviso, ma è difficile farlo capire, anche perché i tradizionalisti che lo capiscono diciamo fingono di non accorgersene, per ragioni, ovviamente, dispiace dirlo, di tornaconto delle loro opere, delle loro realtà. È strano che non se ne accorgano, però Bergoglio, con la Traditionis Custodes e con la Desidero Desideravi, ha voluto praticamente smentire Benedetto XVI, che, lo ricordo, sarebbe, perché non lo è, perché Bergoglio non è il Papa, il suo immediato predecessore, e quindi ha fatto tre passaggi. Traditionis Custodes, 2 anni fa, con la quale praticamente prendeva di mira la Summorum Pontificum, poi la Desiderio Desideravi e infine il Rescriptum ex audientia, per cui si è passati dall'impossibilità per i preti di dir messa liberamente, sulla messa di dir messa tradizionale liberamente, ma bisognava chiederlo ai vescovi, e infine col Rescriptum ex audientia si è fatto di peggio, cioè i preti devono chiederlo ai vescovi, ma i vescovi non possono più di propria iniziativa concedere l'autorizzazione a dirla, perché prima devono chiedere il permesso alla Santa Sede. E che cos'è? Un delitto di rimessa tradizionale. Questo la dice lunga. Cioè, se qualcuno, io no, ma se qualcuno potesse aver dubbi, perché formatosi come me alla scuola conciliare Vatican Secondista, con questo ostracismo bergogliano, uno pie si convince che c'è qualcosa che evidentemente non va, e non va esattamente la paura e la preoccupazione che la gente scopra la verità cattolica che la messa tradizionale porta con sé. E allora praticamente i vescovi d'ora innanzi, con il rescriptum concesso al cardinal Roque, credo a febbraio o a marzo, credo a febbraio, ha stabilito che perché un prete dica la messa tradizionale deve chiederlo al vescovo, ma il vescovo a sua volta deve domandarlo alla congregazione. Immaginate voi quale razza di ostracismo questa messa conserva. Quali possano essere le ragioni formali, non è come dire, troppo difficile individuarle, però sono contraddittorie, uno su tutti. La diversità di rito, la difformità di rito, dicono i documenti di Bergoglio, cioè questo rito straordinario, come ancora viene chiamato, potrebbe creare problemi perché c'è il rito ordinario, che è quello di Paolo VI, niente di più ipocrita di quello, perché nel cattolicesimo romano sono presenti altri riti che vanno avanti senza nessun problema, alcuni si sono anche adattati, come quello ambrosiano, alle riforme del Concilio Vaticano II, altri no, come il rito mozarabico, il rito malabarese in India, o il rito ancora maronita in Libano. Sono riti che non hanno avuto la riforma come l'ha avuta la messa di Paolo VI, però nessuno li disturba, nessuno li crea problemi. Quindi allora perché il rito tradizionale dovrebbe creare problemi? Bisognerebbe approfondire questo e forse trovare la chiave di lettura in un'interpretazione di tipo soprannaturale, cioè il diavolo odia la messa tradizionale. Tutto questo per dire allora che la parte didattica della quale adesso parleremo è comunque tutta la messa tradizionale ruota intorno alla consacrazione, ma questo il sacerdote poi arriva, impara ad apprenderlo. Parlo per esperienza personale, è una scuola alla quale ti metti con umiltà. Perché io provengo da un seminario post-conciliare con una formazione ranerian progressista, i teologi di grido erano Raner, Kung, Schielebeck, questi qui per fare solo un paio di nomi, che appunto hanno avviato questa svolta antropocentrica. Allora io ho fatto però, grazie a Benedetto XVI, alla Summorum Pontificum, un lavoro di riscoperta, legittima fino a prima di Bergoglio, legittimata da Benedetto XVI, di riscoperta del patrimonio della messa tradizionale. Ed è veramente una scuola. Direi che è una oasi di salvezza per tutti i preti che stiamo vivendo questa stagione confusa, caotica, magmatica del cattolicesimo romano. È un approdo salvifico la messa tradizionale. Io non so se ci saranno preti che ci ascoltano sulla web radio e che magari non hanno mai avuto la forza, il coraggio di scoprire la bellezza del rito tradizionale, farebbero bene a far presto a riscoprirlo, anche privatamente, perché è una messa che ti assicura l'identità sacerdotale e te scopri proprio come tutto il rito liturgico tradizionale, che ha vari aspetti, però ruota tutto intorno, come il sistema solare, ci sono i pianeti, ma il sistema è solare perché c'è il sole. Allora, la messa tradizionale è quello, c'è il sacrificio di Cristo. Sembra quasi che si abbia fretta di arrivare lì, arrivare a quel pridie quam pateretur, e allora lì è la messa. Allora quello è il momento sacro. Al cattolicesimo romano preconciliare, dove preconciliare per anni ha indicato qualcosa di negativo, ma ormai col senno del poi possiamo dire che preconciliare passa a essere individuato come un'espressione, direi persino provvidenziale, dove il rito preconciliare ha messo al centro sempre il sacrificio di Gesù sulla croce. Quindi tutti i riti introduttivi servono, quella parte didattica, a preparare i fedeli e prima ancora il celebrante al momento del sacrificio. Ora, questi riti introduttivi, comprese le preghiere ai piedi dell'altare, hanno assunto dai primi secoli un ordine abbastanza stabile, una, direi, fisionomia ben definita e, ripeto, un legame strettissimo con il santo sacrificio. Anche quello che viene dopo il canone e tutto ciò che segue coi riti di comunione, di post-comunione, sono sempre legati post-eventum al sacrificio. È quello che comanda la consacrazione eucaristica, il santo sacrificio. Allora, la prima parte della messa è quindi da pensarla sempre in relazione al sacrificio. Questo, ripeto, lo dico perché invece nella messa di Paolo VI, la parte didattica, come si chiama, o quella che oggi viene chiamata in maniera post-conciliare, nella riforma liturgica post-conciliare viene chiamata liturgia della parola, oggi questa liturgia della parola sembra quasi avulsa dal contesto sacrificale, e questa è una vittoria senza dubbio della teologia luterana in ragione di quella forte accentuazione ecumenica che ha caratterizzato la riforma liturgica. Allora, durante la messa cantata, quando si accendono tutte le candele, il celebrante all'inizio benedice l'incenso, che ha una sua importanza, è un sacramentale purtroppo scomparso in molte parrocchie, in molte chiese, e pronuncia queste parole: Abillo benedicaris, in cuius honore cremaberis, amen. Il sacerdote mette l'incenso nell'incensiere e in latino pronuncia le parole appena dette, che significano: sì benedetto, è rivolto all'incenso, da colui in onore del quale sarai bruciato, amen. E mentre il sacerdote incensa l'altare, che come abbiamo visto la volta scorsa è Gesù Cristo e perciò è anche il Calvario, si cantano poi, mentre il sacerdote va alla destra dell'altare, fa il segno di croce, si canta l'antifona di introito, l'antifona di introito. L'antifona di introito serve a introdurre il contesto liturgico specifico della Santa Messa. L'altare, abbiamo detto, è il simbolo di Gesù Cristo, il bacio, eravamo arrivati qui, del sacerdote all'altare, il sacerdote si china a baciare l'altare, è un saluto a Gesù stesso. Il sacerdote saluta Gesù baciando l'altare. Però è anche un atto di venerazione, a nome di tutti i fedeli presenti in chiesa, delle reliquie dei martiri, se è possibile, o comunque dei santi che sono chiuse nell'altare. Queste reliquie, credo la volta scorsa di averlo detto, vengono generalmente posizionate in una, diciamo, mattonella al centro dell'altare, Oggi nella riforma liturgica, per essere fedeli in maniera letterale, ed è abbastanza singolare questo, all'Apocalisse vengono messe ai piedi dell'altare, perché in Apocalisse 6 si parla di coloro che hanno perduto la vita per Dio, che stanno ai piedi dell'altare celeste, dell'altare del trono di Dio e dell'agnello. Si possono però mettere anche, come per esempio succede a Piccola Nazareth, in reliquiari posizionati ai lati dei candelieri, di modo che i fedeli possano venerare anche loro e vedere le reliquie. Noi qui a Piccola Nazareth non abbiamo reliquie di martiri se non quella di San Giustino, però abbiamo, visto che oggi inizia la novena, quella di San Luigi Maria Grignion da Montfort, del Santo Curato d'Ars, di Santa Gemma Galgani, del Beato Giacomo Cusmano, di Santa Rosalia, e insomma qualcun altro ancora c'è, adesso non me li ricordo tutti, e così via. L'incenso benedetto ha funzione di purificazione all'inizio, purifica, molto bello questo valore qui, praticamente ha il valore dell'acqua santa nella messa, perché all'inizio si incensa? All'inizio si incensa perché ha valore di purificazione, cioè serve a scacciare gli spiriti maligni che vagano nell'aria. E voi vedete molto bene che tutto questo oggi non viene più manco considerato, ma allora, l'uso dell'incenso all'inizio, quando il sacerdote durante il canto del Kyrie, che ora come vedremo si canta o si recita il Kyrie per 9 volte, questo incenso che sale indica proprio la purificazione dagli spiriti maligni che vagano nell'aria. Per questo noi, quando si benedicono i sacramentali, benediciamo anche l'incenso: acqua, sale, olio, candele e incenso. Ma si può usare l'incenso in casa? Certo. Quale? Non quello comprato dai marocchini o dai cingalesi, accesi per fare profumo, che però potrebbero persino avere qualche evocazione spiritistica o magica, ma quello benedetto ed esorcizzato dal presbitero, dal sacerdote, in occasione della benedizione dei sacramentali. In quel caso si può accendere l'incenso in casa, quando si è vessati, quando si sente il fastidio di presenze malefiche. L'incenso è un ottimo strumento di esorcistico, quindi scaccia gli spiriti maligni che vagano nell'aria. Inoltre l'incenso è un segno di onore, di simbolo della preghiera che sale verso Dio. C'è un salmo che dice: si elevi a te la mia preghiera come si innalza questo incenso. Quindi l'incenso, che è usato in tutte le religioni, naturalmente in tutti i riti liturgici cultuali di tutte le religioni, all'inizio della messa cantata, indica proprio questo onore della preghiera che sale verso Dio. Dopo essere stato egli stesso incensato, il sacerdote legge l'introito, che anticamente veniva cantato durante la processione verso l'altare. Invece ora viene cantato o recitato dal sacerdote quando è all'altare, alla destra dell'altare. In genere può cantarlo anche la Schola Cantorum, ma non quelli un po' così improvvisati. Che cos'è l'introito? L'introito è un'antifona. Il più delle volte tratta dalla Sacra Scrittura, o dai Salmi soprattutto. Anticamente si ripeteva tante volte quante erano necessarie a coprire la processione del clero verso l'altare, nella fattispecie quando celebrava il vescovo o il pontefice. E quindi, siccome la processione durava a lungo, prima che tutti i preti potessero essere giunti lì ai piedi dell'altare, attorno all'altare, allora veniva cantata questa antifona. A questo punto inizia il Kyrie Eleison, un'antichissima supplica, tra le più antiche, dicono i liturgisti. Tant'è che non è in latino. Forse molti di quelli che ci stanno seguendo non lo sanno, ma Kyrie Eleison è greco, non è latino. Credo sia l'unica volta durante l'anno liturgico che si recita o si canta in greco, a parte il Venerdì Santo, quando nell'ostensione della croce da parte del celebrante, è vero che quello è ad libitum ormai, ma si canta Agios o Theos, Agios Ischiros, Agios Athanatos, eleisonimas, cioè santo Dio, santo forte, santo immortale, abbi pietà di noi. Come mai questa presenza della lingua greca nel contesto del rito latino tradizionale? Più semplice di quanto possiamo immaginare. La prima lingua, dopo l'ebraico, che si è assunta per veicolare il messaggio del Vangelo e quindi per celebrare, era il greco. Poi piano piano il latino si è imposto in Occidente come lingua ufficiale della Chiesa di Roma, della Chiesa del Vescovo di Roma, del Papa, capo, diciamo, della Chiesa Cattolica Romana. Va bene? Ma appunto il Kyrie è rimasto in greco, un'antica supplica in greco rivolta a Cristo. Sarebbe, dicono i liturgisti, ciò che resta di un'antica preghiera litanica, le litanie, che sono rimaste per esempio in quelle lauretane, le invocazioni dei santi. Questo Kyrie eleison, con tutto quello che seguiva, era recitato anche fuori dalla messa o nelle processioni. E che cosa fa questo Kyrie eleison? Che significa Kyrie eleison? Kyrie eleison significa Signore abbi pietà. Signore abbi pietà, abbi misericordia. Quindi chiede la misericordia di Dio per tutto quello che noi celebrando portiamo all'altare. Perché è il sacrificio di Gesù Cristo sul Calvario che è l'altare, ma noi uniamo i nostri sacrifici, le nostre sofferenze a quelle di Cristo, dunque chiediamo a Dio che abbia pietà di noi e ci aiuti a poterci unire al sacrificio di Cristo. San Gregorio Magno, quindi questo è molto interessante, fissò, San Gregorio Magno è stato papa dal 590 al 604 d.C., lui ha fissato nel numero di 9 invocazioni il Kyrie eleison, quindi quello che ancora oggi nella messa tradizionale diciamo risale niente meno che al VI secolo. Immaginate voi che patrimonio è quello che abbiamo a disposizione. Per questo capiamo Benedetto XVI quando più volte ha voluto sottolineare l'importanza del rispetto della liturgia sacra, senza quella manipolazione che passa come diciamo sperimentalismo liturgico, dove i preti celebrano a mare in costume. Immaginate voi dove siamo potuti arrivare. E l'invocazione di 9 non è un numero qualunque, richiama i 9 cori angelici, è 3 volte 3, e 3 è il numero della Trinità, e allora è 3 volte Kyrie eleison, 3 volte Christe eleison e 3 volte di nuovo Kyrie eleison. Naturalmente poi gli autori, soprattutto quelli della stagione medievale e più avanti quella anche della stagione, diciamo, tridentina, hanno voluto arricchire di significati che magari non erano pensati da chi li ha avviate queste cose, che però, come dire, producono gusto. Così gli autori antichi hanno pensato che il fatto che si dica 9 volte Kyrie significa le prime 3 volte è rivolta alla persona di Dio Padre, le seconde 3 volte alla persona del Verbo incarnato, Gesù Cristo crocifisso e risorto, e le ultime 3 volte alla persona dello Spirito Santo. Dopo il Kyrie, il più delle volte segue nella parte didattica il Gloria. Il Gloria. Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bone voluntatis. Questo riprende, se vi ricordate, riprende l'annuncio angelico, il canto angelico nel firmamento del cielo alla nascita del Redentore a Betlemme, Luca 2. Quindi è un testo evangelico. E naturalmente, giusto per dirlo, nella ultima revisione del Messale in italiano, l'edizio tipica tradotta in italiano è stata tradotta, non si capisce bene con che criteri diciamo di rispetto critico del testo sacro, a colui che pace in terra a coloro che gli ama, no, è bone voluntatis, capito? Cambia tutto, ma non ho il tempo ovviamente adesso di spiegarlo. In passato il Gloria non era cantato durante la messa, non faceva parte della messa, veniva cantato all'aurora. Penso saprete tutti che la messa, anche tradizionale, è preferibile cantarla o recitarla al mattino. È sempre così è andata. Va bene, ora per ovvie ragioni pastorali, io sono uno di quelli che ho autorizzato per ragioni pastorali la celebrazione della messa tradizionale è nel pomeriggio, perché c'è chi lavora, il pomeriggio è sempre un momento più favorevole, il tardo pomeriggio generalmente, ecco. Ma in passato la messa tradizionale era per la mattina presto. Allora il Gloria veniva cantato all'aurora, dal sacerdote che poi doveva celebrare la messa, quindi si doveva alzare molto presto, perché, o forse manco dormiva, perché poi doveva fare il mattutino, no? Il mattutino che è previsto durante tutta la notte, cioè ti dovresti alzare o una volta nella riforma liturgica, ma ci sono alcuni ordini religiosi, non tantissimi, che vivono le regole primitive in forma radicale, che osservano questo, cioè di alzarsi nel cuore della notte per recitare l'ufficio, quello che oggi si chiama ufficio delle letture. Però quello tradizionale della liturgia delle ore è più impegnativo, perché prevede tre momenti, quindi ti dovresti alzare tre volte. Poi non so io, questi non volevano che si dormisse, perché poi il povero celebrante all'aurora doveva nuovamente alzarsi per cantare il Gloria in preparazione alla Santa Messa. Sappiamo che era cantato in antica data. Plinio il Giovane, che è uno storico, un autore latino, nella sua lettera sui cristiani all'imperatore Traiano, dice di un, cito Plinio, un canto a Cristo come a Dio, cantato all'alba nelle riunioni cristiane. Ma si capisce perché all'alba? Perché l'alba indica Cristo, il sole che sorge dall'alto. E quindi il Gloria in Excelsis ci ricorda l'acceso cristocentrismo del rito sacro, e Gesù Cristo al centro. È come se dovessimo pensare sempre questo Gloria cantato sotto l'abside del catino, sotto il catino absidale di Monreale, col Cristo Pantocrator, dice Falù, per fare qualche esempio, no? Cioè il Gloria in Excelsis è un canto rivolto particolarmente a Gesù Cristo. Si dice infatti: Domine Fili Unigenite Jesu Christe, Domine Deus Agnus Dei Filius Patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipe deprecazione nostra, qui sedes ad dexteram patris miserere nobis, quoniam tu solus santus, tu solus dominus, tu solus altissimus Jesu Christe. Poi c'è stata l'aggiunta a seguito delle controversie trinitarie del IV-V secolo fino al VI secolo, cum Santo Spirito, cioè è stata aggiunta la terza persona divina, in gloria dei patris, amen. Però come vedete l'accentuazione è cristologica, Gesù Cristo al centro. Per questo il pagano Plinio, nella sua famosa lettera, come diceva l'imperatore Traiano sui cristiani, parla del canto a Cristo come a Dio, cantato all'alba nelle riunioni cristiane. Il testo, come abbiamo detto, comincia con le parole degli angeli nella notte di Natale, ed è una lode, però, che diventa infine trinitaria. Qui il cristocentrismo è sempre trinitario, apre al Padre e allo Spirito Santo. Per questo, verso la parte finale del Gloria, proprio anzi alla fine, quando si dice con un Santo Spirito, ci si traccia col segno di croce, perché è una proprio una lode alle tre persone divine. C'è un libro molto importante per i liturgisti e per gli storici della Chiesa e dei riti sacri, che si chiama Liber Pontificalis. È del VI secolo, più o meno la stagione previa a Papa Gregorio Magno, che riforma, come sapete, come penso saprete, la Messa. E questo Liber Pontificalis raccoglie notizia sulla vita dei papi antichi. Allora dice questo Liber Pontificalis che il Papa San Telesforo, morto nel 100, attenzione alla data, morto nel 136, siamo nel secondo secolo, incredibile, aveva ordinato che si recitasse il Gloria durante la messa di Natale. Quindi siamo collegati con un patrimonio che ci sorprende, 136. Nel 514 poi Papa Simmaco permette ai vescovi di dirlo, il Gloria, la domenica e nelle feste liturgiche. Però verso la fine invece dell'undicesimo secolo il canto del Gloria, si vede che era così bello, poi si cantava all'alba, si estese ad altre feste e praticamente ora si canta quasi sempre, tranne che in Quaresima. Dalla Settuagesima in tutta la Quaresima non si canta, non si recita, però nelle feste e nelle memorie anche dei santi, questa è una differenza rispetto al Novus Ordo, dove nelle memorie dei santi, memorie obbligatorie anche dei santi, non c'è il Gloria, invece nella messa tradizionale il Gloria è previsto anche nelle memorie, memorie dei santi, ecco. E la cosa interessante è da dire che la versione più antica del Gloria, che però non ho il tempo o la possibilità di approfondire, era molto, ma molto più lunga di quella che conosciamo oggi. Praticamente non finiva mai. È un po' come il Te Deum, se ve lo ricordate, conteneva svariate suppliche. Dopo il canto del Gloria, la recita del Gloria, il sacerdote, il celebrante, per la prima volta si rivolge verso i fedeli. E dice loro, Dominus vobiscum, lo dice o lo canta? Dominus vobiscum è una espressione molto nota. Conoscevo un parente che quando diceva non conosco il latino, conosci il latino? Sì, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, più o meno questo, item issa est, quelle parole lì, perché Dominus vobiscum è continuamente presente nella liturgia, ecco, Dominus vobiscum. E dopo aver detto Dominus vobiscum e cum spiritu tuo, il celebrante ritorna al messale che si trova sempre sulla parte destra dell'altare e fa l'orazione detta colletta, cioè colletta significa che si raccoglie. Che cosa si raccoglie? Dunque, i fedeli, dopo che hanno detto cum spiritu tuo, vedono il sacerdote che recita la colletta, che raccoglie le suppliche di tutti i presenti in una sola preghiera. Quanto è importante l'orazione recitata dal sacerdote. Oremus, Deus, potremmo prenderne una qualunque, per esempio quella del giorno di Natale, o l'orazione, che ne so io, quella di oggi che ce l'ho più a disposizione, la possiamo prendere, prendiamo quella di oggi e ci rendiamo conto. Eccola qui, e dopo il Gloria, Dominus vobiscum et cum spiritu tuo, oremus, quella di oggi. Presta quesumus omnipotens Deus, ut qui Pascalia festa per Egimus, è solo un esempio ovviamente. Ec ter argiente moribus et te vita teneamus per Dominum nostro Gesù Cristo, eccetera. Concedi, o Dio onnipotente, che terminate le feste pasquali, noi con la tua grazia ne conserviamo il frutto nella vita e nella condotta. Allora questa colletta è molto importante perché il celebrante raccoglie le intenzioni di tutti i fedeli che sono presenti a messa e che Dio conosce. In una sola orazione il sacerdote le raccoglie tutte, quindi è un'orazione solenne, il più delle volte cantata. E bisogna sapere che come il Gloria e come il Kyrie, ma questo vale per tutto il rito antico ormai, lo vedremo poi quando avremo tempo di farlo con il canone, bisogna sapere che la maggior parte delle collette che precedono le letture sono di origine anche queste antichissime. E appartengono ai più antichi messali, ecco, e ai più antichi messali. E poi le collette termina tutte come per Dominum nostro Iesum Christum, tutte, tranne quando non è rivolta direttamente a lui, ma è raro, succede per la festa del Corpus Domini e forse qualche altra occasione, ma sono sempre rivolte a Dio Padre, Deus, no? Significa Dio Padre. E poi alla fine si dice per Dominum nostro Iesum Christum, per il nostro Signore Gesù Cristo. Questo è rimasto anche nella riforma liturgica del Vaticano II, per il nostro Signore Gesù Cristo. Perché? Perché evoca quello che è scritto nel Vangelo: qualunque cosa chiederete al Padre nel mio nome ve la concederà. Allora un potere di intercessione incalcolabile la preghiera colletta, che tante volte viene così snobbata, non so come dire, non tenuta in considerazione. Invece ha un valore prezioso, ha un valore impetratorio di intercessione molto potente, perché qualunque cosa, dice Gesù, chiederete al Padre nel mio nome, ve la concederà. Allora il celebrante dopo le preghiere ai piedi dell'altare, dopo il Kyrie, dopo il Gloria, dopo il saluto Dominus Vobiscum, raccoglie spiritualmente tutte le intenzioni di preghiera dei fedeli presenti in chiesa e si rivolge a Dio Padre, certo che Dio Padre sta ascoltando nel nome di Gesù Cristo suo Figlio. Qualcosa di straordinario. Il contenuto, come abbiamo visto poco fa con l'esempio che abbiamo portato della colletta, è sempre legato alla festa che si celebra. Se sono dei martiri, delle vergini, dei pastori, dei confessori, eccetera, oppure della festa di Natale o del periodo di Quaresima con un carattere prettamente penitenziale e così via dicendo. Ma la colletta fa già di per sé una perfetta sintesi del significato di quella liturgia specifica del giorno. E dopo questa colletta finalmente iniziano le letture. Le letture. Quante letture prevede il rito tradizionale? Normalmente due, che si chiamano epistola e poi Vangelo. L'epistola o il Vangelo. Però c'è da dire che in alcune situazioni liturgiche, come per esempio nelle quattro tempora, quelle più solenni, del mercoledì e soprattutto del sabato, nella forma più lunga, perché c'è anche la forma più breve, sono tre se non addirittura di più, capito? Vabbè, lasciamo stare la veglia pasquale, ovviamente lo sapete, ci sono diverse letture, ma di norma anche nella messa della domenica, nel rito tradizionale si trova l'epistola, così viene chiamata, e il Vangelo. Dal tempo già degli apostoli, certamente sul modello della preghiera l'abbiamo visto e l'abbiamo detto che il rito risente anche molto di certi influssi del culto ebraico, del Tempio, era in uso in tutti i riti d'Oriente e d'Occidente leggere brani della Sacra Scrittura per istruire i fedeli e disporre gli animi a ricevere bene la comunione. Quindi si inserisce il testo della parola di Dio. Noi sappiamo che San Paolo scrive le sue lettere, lo stesso fa San Pietro, poi c'è quella di San Giacomo, le tre lettere di Giovanni, l'Apocalisse scritta da Giovanni e così via dicendo. Allora, poi queste lettere sono state riconosciute canoniche, di ispirazione divina, e quindi molto presto nelle liturgie sono state lette proprio per istruire i fedeli. Infatti si chiama parte didattica per questo motivo qui. Nel rito romano queste letture sono generalmente due, come stiamo dicendo. Quella epistola, la prima, è chiamata epistola, che in latino vuol dire lettera, perché il più delle volte la prima lettura, chiamiamola così, è tratta fondamentalmente dalle lettere di San Paolo. Per questo si chiama epistola. La seconda è il Vangelo. L'epistola viene letta al lato destro dell'altare, da quest'altra parte. Colui che legge è rivolto sempre verso l'altare, non verso il popolo santo di Dio. E l'epistola è scelta, come la colletta, in relazione al giorno o alla festa che si sta celebrando. Per esempio nel comune dei pastori, no? Os iusti meditavitur sapientia, no? C'è sempre quella, la bocca del giusto medita la sapienza, il suo cuore, per dire, no? Nella festa delle vergini c'è il testo del Siracide, della sapienza, eccetera, eccetera, oppure del Cantico dei Cantici, se non ricordo male, o di San Paolo, quello poteste sopportare un po' di gelosia da parte mia, queste cose qui, di follia da parte mia, e così via. Il ciclo delle lettere e anche dei Vangeli è fissato da molti secoli, perché tante volte uno si domanda come mai questa festa di domenica c'è questo brano. Sono stati i padri, questa è una cosa che mi sono chiesto io da subito e ho capito che doveva avere una sua importanza storica, cioè sono stati i padri che hanno approfondito le tematiche. E per separare però la lettura epistolare dal Vangelo vengono cantati dei salmi che prende il nome di graduale, cui segue il canto dell'alleluia che viene dall'ebraico, che vuol dire lodate Dio. Durante però la sessagesima e quinquagesima e poi per tutto il tempo di quaresima l'alleluia viene omesso e sostituito da quello che si chiama tratto, cioè un salmo che era cantato in tono lamentoso, ma qualche volta anche quelli che cantano al coro sono lamentosi, da un solista soltanto. Nel tempo pasquale si omette il graduale e si cantano due alleluia, mi raccomando, non lamentosi. Nel Medioevo poi si sono introdotte le sequenze, per esempio la settimana scorsa abbiamo cantato Vittime Pascali Laudes, secondo me una delle più belle, oppure durante, quando vedremo l'ottava di Pentecoste, Veni Sancte Spiritus, no? E Temite Celitum, quell'altra, non quella che tutti conosciamo. Ecco, nel Medioevo si introducono quindi queste sequenze, testi di composizione ecclesiastica in versi poetici, oppure il 15 settembre c'è Stabat Mater, insomma. Ecco. Nell'attuale messale ce ne sono 5 sequenze. Vediamo quali sono. Vittime pascali a Pasqua. Veni Sancte Spiritus et emitte Celitum a Pentecoste. Lauda Sion, Salvatore, per il Corpus Domini. Alle due feste della Madonna dei Sette Dolori, lo Stabat Mater, le due feste sono 15 settembre, la Madonna Dolorata, e poi l'ultimo venerdì di Quaresima, la Madonna dei Sette Dolori. E infine l'ultima sequenza, il Dies Irae, nelle messe da morto. Dopo segue il Vangelo, che è la parte più importante di tutta la dimensione didattica del rito, e con questo oggi concludiamo. Viene cantato con solennità dal lato sinistro dell'altare. Nei tempi antichi, quando il vescovo sedeva in fondo all'abside e le chiese erano orientate, cioè girate verso est dove sorge il sole, che come sappiamo è il simbolo di Cristo che illumina ogni uomo, il diacono cantava avendo alla sua sinistra il vescovo o il prete e alla sua destra i fedeli, in modo da essere rivolto a entrambi contemporaneamente. Così facendo, tuttavia, il diacono si trovava rivolto verso le donne e questo era reputato sconveniente. Lo si girò allora verso la parete, cioè verso nord. A questa nuova posizione si è dato un significato simbolico, come spesso è accaduto. Il nord è il lato delle tenebre. È ovvio. Perché il lato delle tenebre? Perché lì il sole si vede poco, il sole non c'è mai, insomma, a quelle altitudini, a quelle latitudini. Quindi si vuole indicare che il Vangelo illumina gli uomini seduti nell'ombra della morte. Questo però è una interpretazione simbolica piuttosto tardiva. Ce n'è un'altra interessante che fa quasi simpatia. Siccome da nord contro Roma venivano i Longobardi, popolo barbaro, no, mamma mia, non era barbaro, popolo non, diciamo, non, sì, si potrebbe dire un po' barbaro. Si disse che anche che il Vangelo era cantato contro di loro, perché venivano da nord. Prima di cominciare il canto del Vangelo, il diacono recita una preghiera e riceve la benedizione dal sacerdote, oppure lo fa il sacerdote stesso se non è il diacono. Poi si reca in processione dove deve essere cantato il Vangelo. È accompagnato dagli accoliti che portano le candele, che simboleggiano la luce del Vangelo, e dall'incenso. Il diacono saluta i fedeli, Dominus Vobiscum, e legge il titolo segnandosi sulla fronte, sulle labbra e sul petto. Poi incensa il libro in segno di onore per le parole del Vangelo. Viene incensato il Vangelo. Al termine della lettura viene portato il libro dal celebrante, se è il diacono che lo canta, per farlo baciare. Nelle messe senza ministri superiori il Vangelo è cantato e letto dal celebrante stesso, dopo che il messale è stato trasportato dai ministranti al lato sinistro dell'altare, in modo da essere sempre rivolto verso il nord, almeno simbolicamente. E concludiamo per oggi dicendo che al Vangelo fa subito seguito la predica, l'omelia, durante la quale il celebrante o un altro predicatore, nel rito tradizionale, ma anche nel non sordo può essere così, il predicatore può essere diverso dal celebrante. Ci siamo. Questo non entra ancora nei preti che ci siamo formati alla scuola, però è così e sarebbe utile che fosse così. Il celebrante è una cosa, sarebbe meglio che la predicazione venisse tenuta da un altro da un altro ministro. Di cosa deve parlare? Vabbè, il celebrante commenta le letture del giorno, la festa liturgica, però con le ricadute circa gli articoli della fede, della morale, e tesse l'elogio di un santo. E tesse l'elogio di un santo che viene celebrato. Praticamente l'omelia è di origine apostolica, cioè già gli apostoli predicavano. Fu resa obbligatoria al Concilio di Trento nel 1500 e rotti. obbligatoria nelle parrocchie, nelle cattedrali, almeno la domenica, ancora oggi è così, e nelle feste di precetto l'omelia è obbligatoria, dice mio fratello, perché ci facciate fare penitenza. A questo punto della messa, nei tempi antichi e secondo l'antica disciplina del battesimo, venivano rinviati, tirati via dalla chiesa i catecumeni, perché non potevano assistere poi alla messa come sacrificio. Ecco, vorrei concludere dicendo che la parola di Dio ha certamente un valore immenso, figlioli cari, ed è bella la preghiera che il celebrante, se è da solo, o il diacono, recita prima di proclamare la parola del Vangelo. Guardate che bella. Munda cor meum ac labia mea, omnipotens Deus, qui labia Isaie profete calculo mundasti ignito, itame tua grata miserazione dignare mundare, ut santum evangelio tuum digne valea nunziare. Cioè, purifica il mio cuore e le mie labbra, o Dio onnipotente. Tu che purificasti le labbra del profeta Isaia con un carbone ardente, degnati per la tua misericordiosa bontà di rendermi puro, affinché possa annunziare in modo degno il tuo santo Vangelo per Cristo nostro Signore. Molto bella questa cosa qui, che il celebrante, se è solo, o il diacono, chiedano al Signore di purificare le proprie labbra perché devono proclamare il Vangelo. Una cosa la trovo molto molto bella, come trovo significativo la raccomandazione che il celebrante o il predicatore inizino sempre col segno di croce dicendo sia lodato Gesù Cristo, con un'altra formula ad libitum, Dio sia benedetto, o altre formule, siano lodati Gesù e Maria, all'inizio della predicazione col segno di croce e alla fine. Mai iniziare la predicazione così, come se fosse una cosa immediata, perché è un atto sacramentale. Anche la predicazione tocca i cuori, converte, salva, redime, libera, anche libera la predicazione. Perciò deve essere accompagnata all'inizio e alla fine col segno di croce. Io questo l'ho imparato, prima dicevo solamente quando celebravo il rito nuovo, dicevo semplicemente, però l'ho sempre detto, sia lodato Gesù Cristo all'inizio e alla fine, ma da quando celebro il rito tradizionale faccio anche il segno di croce all'inizio e alla fine, proprio perché vuole essere non semplicemente una lezione di teologia o di morale, ma un avvenimento che tocca i cuori. Bene, miei cari, ci fermiamo qui per questa sera, in queste mini catechesi, mini insomma, sono già tre quarti d'ora, che parliamo sul valore e l'importanza della messa tradizionale. Vi ringrazio per quanti siete in ascolto, speriamo che la web radio cresca sempre di più, intanto vi benedico con tutto il cuore, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Vi ricordo, domani sera ci sarà la catechesi sulle apparizioni del risorto, dal mio libro È risorto. Poi vorrei anche ricordare che il 31 maggio rinnoveremo l'atto di schiavitù a Maria Santissima, il 7 maggio, poi domenica 7 maggio, i pionieri faranno la loro consacrazione alla Madonna. Avanti con Maria.